Non ho mai conosciuto nessuno che fosse tanto amante dello scherzo quanto lo era il re. Sembrava che vivesse unicamente per scherzare. Saper raccontare una storiella scherzosa e saperla raccontare bene era il mezzo più sicuro per guadagnare i suoi favori. Era per questo che i suoi sette ministri andavano tutti quanti famosi per la loro arte insuperabile nel buffoneggiare e scimmiottavano anche il re in questo, che oltre a essere buffoni inimitabili, erano grossi, corpulenti, trasudanti grascia. Se la gente ingrassi scherzando, o se piuttosto nel grasso di per sé stesso esista alcunché che predispone allo scherzo, francamente questo non l'ho mai saputo precisare con esattezza, ma certo è che un buffone magro è una rara avis in terris. Delle raffinatezze, o come egli le chiamava, le fantasie dello spirito, il re si occupava assai poco. Egli aveva un'ammirazione particolare per l'ampiezza di uno scherzo, e spesso, pur di ascoltare uno scherzo, ne sopportava anche la lunghezza. Le sottigliezze eccessive lo tediavano. Allo Zadig di Voltaire avrebbe preferito il Gargantua di Rabelais e nel complesso i giochi di mano erano assai più di suo gusto che non quelli verbali. Al tempo del mio racconto, i giullari di professione non erano ancora del tutto passati di moda a corte. Alcune tra le grandi potenze continentali conservavano ancora i loro stolti, che indossavano abiti variopinti, berrettini e campanelli, e dai quali si pretendeva che fossero sempre pronti ai motti più salaci, da sciorinare sul momento, in cambio delle briciole che cadevano dalla tavola regale. Anche il nostro re, naturalmente, aveva il suo stolto. Il fatto è che egli aveva bisogno di qualcosa che gli ricordasse la follia. Non fosse altro per controbilanciare la pesante saggezza dei sette saggi uomini che erano suoi ministri, per tacere lui, di lui stesso. Il suo stolto giullare di professione non era però un buffone soltanto. Il suo valore era triplicato agli occhi del re dal fatto che egli era anche nano e storpio. I nani erano comuni a corte in quei tempi, quanto gli stolti, e molti monarchi avrebbero trascorso difficilmente i loro giorni, le giornate a corte erano alquanto più lunghe che altrove, senza un giullare col quale ridere e senza un nano con cui ridere. Ma come ho già osservato, i vostri giullari, in 99 casi su 100, sono grassi, rotondi e ingombranti, cosicché il nostro re aveva non poco motivo di autocongratularsi se in Hop Frog, così si chiamava il buffone, egli riusciva a possedere in un'unica persona un triplice tesoro. Io credo che il nome Hop Frog non fosse quello dato al nano dai suoi padrini al fonte battesimale, ma gli era stato conferito, per generale consenso dei sette ministri, causa la sua incapacità a camminare come gli altri uomini. Hop Frog, infatti, poteva procedere innanzi soltanto grazie a un'andatura a scatti, qualcosa tra un balzo e un contorcimento, un moto questo che offriva un divertimento illimitato e naturalmente una notevole consolazione al re, poiché, nonostante la protuberanza del suo stomaco e un rigonfiamento congenito alla testa, il re era ritenuto da tutta la sua corte un uomo bellissimo. Ma sebbene Hop Frog, causa la sua distorsione alle gambe, riuscisse a muoversi lungo una strada o un pavimento soltanto con grande sofferenza e difficoltà, la prodigiosa forza muscolare che la natura sembrava aver concesso alle sue braccia, quasi a compensarlo dalla deficienza degli arti inferiori, gli consentiva di eseguire mille prodigi di destrezza, quando si trattava di alberi o di funi o di un oggetto qualsiasi su cui era possibile arrampicarsi. In questi esercizi egli assomigliava assai più a uno scoiattolo o a una scimmietta che non proprio a un ranocchio. Non sono in grado di dire con precisione quale fosse la patria di origine di Hop Frog. Doveva però trattarsi di qualche regione barbara di cui nessuno aveva mai sentito parlare, assai lontana dalla corte del nostro re. Hop Frog è una giovane fanciulla appena di poco meno nana di lui, benché di proporzioni squisite e ballerina meravigliosa, erano stati trascinati a viva forza dalle loro rispettive case nelle province confinanti e inviati in dono al re da uno dei suoi sempre vittoriosi generali. Date queste circostanze, non è da stupire che tra i due piccoli prigionieri si stabilisse una stretta intimità. Essi infatti divennero ben presto amici per la pelle. Hop Frog, che per quanto vivacissimo non era affatto popolare, non aveva grandi possibilità di rendere molti servigi a Trippetta. Questa invece, per via della sua grazia e della sua bellezza squisite, benché nana, era universalmente ammirata e vezzeggiata. Ella possedeva perciò molta influenza e non mancava mai di usarla, ogni qualvolta le era possibile, in favore di Hop Frog. In occasione di una grandiosa celebrazione di stato, non ricordo più quale, il re decise di dare una festa mascherata e ogni qualvolta vi era alla nostra corte una mascherata o un qualche altro intrattenimento del genere, si poteva star sicuri che erano chiamate in gioco tanto le arti di Hop Frog quanto quelle di Trippetta. Hop Frog, soprattutto, era talmente inventivo nell'organizzare cortei, nel suggerire personaggi nuovi, nel preparare costumi per i balli mascherati, che sembrava non si potesse far nulla senza il suo concorso. La sera destinata per la festa era giunta. Sotto la sorveglianza di Trippetta, un salone era stato arredato con tutti gli ornamenti che possono dare éclat a una festa in costume. Tutta quanta la corte era febbricitante per l'attesa, in quanto ai costumi e ai personaggi era facile supporre che tutti si erano messi ben d'accordo su questi punti essenziali. Molti si erano decisi circa i ruoli che avrebbero dovuto assumere una settimana e persino un mese in anticipo. In realtà nessuno aveva più dubbi in proposito, all'infuori del re e dei suoi 7 ministri. Perché proprio loro esitassero non ve lo saprei dire, a meno che non intendessero architettare uno scherzo. Ma forse è più probabile che non riuscissero a fare una scelta a causa della loro grassezza. Intanto però il tempo volava e come ultima risorsa mandarono a chiamare Trippetta e Hop Frog. I due piccoli amici, obbedendo agli ordini del re, lo trovarono seduto davanti al suo vino insieme ai 7 ministri del suo consiglio di gabinetto, ma il monarca aveva l'aria di essere molto di cattivo umore. Sapeva che Hop Frog non amava affatto il vino perché questo eccitava sino alla follia il povero storpio e la follia è uno stato fisico tutt'altro che piacevole. Ma il re amava scherzare e si divertiva a costringere Hop Frog a bere e a fare il matto, secondo l'espressione del re.
«Vieni qui, Hop Frog»,
disse mentre il giullare e la sua amica entravano nella stanza.
«Tracanna questo bicchiere colmo alla salute dei tuoi amici lontani».
Nell'udir questo Hop Frog sospirò.
«E poi elargisci il beneficio della tua inventività. Abbiamo bisogno di personaggi, ragazzo mio. Qualcosa di nuovo, di fuori dal comune. Siamo stufi delle solite eterne ripetizioni. Su, bevi, il vino ti rischiarerà l'intelletto».
Hop Frog cercò come al solito di scoccare una buffonata in risposta a quelle profferte del re, ma lo sforzo era troppo grande. Si dava il caso che quello era giusto il compleanno del povero nano e il comando di bere ai suoi amici assenti gli fece venire le lacrime agli occhi. Grosse amare lacrime caddero nella tazza mentre egli la prendeva umilmente dalle mani del tiranno.
«Ha ha ha ha!»
tuonò quest'ultimo mentre il nano vuotava riluttante la coppa.
«Guarda che può fare un buon bicchiere di vino! Perbacco, hai già gli occhi che ti luccicano!»
Poveraccio, i suoi grandi occhi più che luccicare lampeggiavano, poiché l'effetto del vino sul suo cervello eccitabile era non solo potente, ma istantaneo. Posò la coppa sul tavolo con mano nervosa e squadrò la compagnia con uno sguardo semifolle. Tutti parvero divertirsi moltissimo al successo dello scherzo del re.
«E adesso a noi»,
disse il primo ministro, un uomo enormemente grasso.
«Su, presto, Hop Frog, dacci il tuo aiuto»,
disse il re.
«Dacci dei personaggi, amico mio. Abbiamo bisogno di personaggi, tutti quanti».
E poiché questo aveva la seria intenzione di essere uno scherzo, alla sua risata fecero coro gli altri 7. Anche Hop Frog rise, seppur debolmente e alquanto trasognato.
«Su, andiamo»,
disse il re con impazienza.
«Non hai nulla da suggerirci?»
«Sto tentando di pensare a qualcosa di nuovo»,
replicò il nano con aria assorta, poiché il vino lo aveva completamente stralunato.
«Tentando!»
gridò il tiranno furibondo.
«Che cosa intendi dire con questo? Ah, capisco! Sei imbronciato e vuoi dell'altro vino. Su, bevi questo!»
E gli versò un'altra coppa piena fino all'orlo e lo offerse allo storpio che si limitò a fissarla ansimando.
«Bevi, ti dico!»
urlò il re.
«Oh, per tutti i diavoli!»
Il nano esitò. Il re divenne scarlatto di collera. I cortigiani ridacchiarono. Trippetta, pallida come un cadavere, avanzò sino al seggio del monarca e cadendo in ginocchio dinanzi a lui lo implorò di risparmiare il suo amico. Il tiranno la fissò per alcuni istanti, evidentemente stupito di tanta audacia. Era talmente sbalordito che non sapeva che cosa dire o fare e come meglio esprimere il suo sdegno. Alla fine, senza proferire una sola sillaba, la respinse violentemente lontano da sé e le gettò in faccia il contenuto della tazza traboccante. La povera ragazza si alzò come meglio poté e senza neppure osare di respirare riprese il suo posto ai piedi del tavolo. Seguì per circa mezzo minuto un silenzio di morte durante il quale si sarebbe potuto udir cadere una foglia o volteggiare una piuma. Questo silenzio fu interrotto da un rumore sommesso, ma aspro, prolungato e raschiante, che sembrò provenire a un tratto da ogni angolo della stanza.
Perché? Perché? Perché fai quel rumore?
Domandò il re voltandosi furioso verso il nano. Quest'ultimo sembrava essersi rimesso, almeno in parte, del suo malessere e guardando fissamente ma tranquillamente il tiranno in faccia, si limitò a esclamare.
Io, come posso essere stato io?
A me sembrava che il rumore venisse da fuori.
Osservò uno dei cortigiani.
Credo fosse il pappagallo alla finestra che si aguzzava il becco contro i ferri della gabbia.
Devi avere ragione tu.
Replicò il monarca come se questa osservazione lo avesse molto sollevato.
Ma, parola di cavaliere, avrei giurato che era lo sbattere dei denti di questo vagabondo.
A queste parole il nano rise. Il re era un burlone troppo inveterato per seccarsi se qualcuno rideva, mettendo in mostra una fila di denti grossi, poderosi e estremamente repellenti. Dichiarò inoltre di essere perfettamente disposto a tracannare tutto il vino che si desiderava fargli bere. Il monarca si pacificò e dopo aver prosciugato un'altra tazza senza risentirne alcun malessere palese, Hopfrog prese a discutere per il travestimento.
Non riesco a spiegare come mi sia venuta questa associazione di idee.
Osservò con la massima tranquillità, come se non avesse mai assaggiato vino in vita sua.
Ma proprio subito dopo che Vostra Maestà ha picchiato la ragazza e le ha buttato il vino in faccia, proprio subito dopo che Vostra Maestà ha fatto questo e mentre il pappagallo emetteva quel curioso rumore fuori dalla finestra, mi è venuta in mente una stramberia fantastica. È uno scherzo in uso nel mio paese e che spesso si fa da noi durante le nostre feste in costume. Qui però sarà del tutto nuovo. Disgraziatamente mi servono 8 persone e...
Eccovi qui!
Gridò il re, ridendo della propria acuta scoperta della coincidenza.
8 di numero, io e i miei 7 ministri. Su, come sarebbe questa stramberia?
Noi la chiamiamo,
replicò lo storpio,
Gli 8 orangutanghi incatenati. E se ben rappresentato è proprio uno scherzo fantastico.
Noi sapremo rappresentarlo,
disse il re, tirandosi su impettito e abbassando le palpebre.
La bellezza del gioco,
proseguì Hopfrog,
consiste nello spavento che produce in mezzo alle donne.
Magnifico!
Tuonarono in coro il monarca e i suoi ministri.
Vi aggiusterò io da orangutanghi,
proseguì il nano.
Lasciate fare tutto a me. La rassomiglianza sarà così sorprendente che tutti quanti vi prenderanno per animali veri. E naturalmente, oltre che sbalorditi, rimarranno atterriti.
Oh, ma questo è meraviglioso!
Esclamò il re.
Hopfrog, farò di te un grand'uomo.
Le catene, col loro stridore, hanno lo scopo di aumentare la confusione. Bisogna che si creda che voi siete scappati a massa dai vostri guardiani. Vostra Maestà non può immaginare l'effetto prodotto a un ballo in costume da 8 orangutanghi incatenati che gli altri della compagnia credono veri e che si gettano con grida selvagge tra una folla di uomini e di donne raffinatamente e sfarzosamente vestiti. Il contrasto è inimitabile.
Certo che deve esserlo,
disse il re, e il consiglio si alzò in fretta poiché si stava facendo tardi per mettere in esecuzione il progetto di Hopfrog. Egli si servì di mezzi molto semplici per ottenere la squadra di orangutanghi, ma assai efficaci per gli scopi che andava covando. Gli animali in questione erano stati raramente veduti nel mondo civile al tempo del mio racconto, e poiché le imitazioni create dal nano erano sufficientemente bestiali e più che sufficientemente paurose, la loro aderenza alla natura era pertanto assicurata. Prima di tutto il re e i suoi ministri vennero insaccati in camicie e calzoni di tessuto a maglia, strettamente aderenti. Furono poi tutti spalmati di catrame. Giunti a questo punto, qualcuno della compagnia propose delle piume, ma questo suggerimento fu immediatamente respinto dal nano, il quale convinse ben presto gli 8, con dimostrazioni oculari, che i peli di un bruto quale l'orangutango sono assai più efficacemente rappresentati dal lino. Perciò sullo strato di catrame venne appiccicato un fitto strato di lino. Si andò quindi in cerca di una lunga catena, la quale venne passata prima tutto intorno alla vita del re e legata. Quindi fu fatta passare intorno alla vita di un altro della compagnia e parimenti legata e così successivamente, sempre allo stesso modo. Quando questa disposizione di incatenamento fu completata e ciascuno si mise il più lontano possibile dall'altro, vennero a formare un cerchio e per rendere ogni cosa più naturale, Hopfrog fece passare il resto della catena in 2 diametri ad angolo retto attraverso il cerchio, secondo il sistema adottato sino ad oggi da coloro che nel Borneo catturano scimpanzé o altre grosse scimmie. Il grandioso salone in cui la festa mascherata doveva aver luogo era una stanza circolare altissima che riceveva la luce del sole da un'unica finestra posta nel soffitto. Di sera, la stanza era usata soprattutto di sera, essa veniva illuminata quasi esclusivamente da un grande lampadario che pendeva mediante una catena dal centro del lucernaio e si abbassava o si elevava come di consueto mediante un contrappeso, ma quest'ultimo, al fine di evitare una vista sgradevole, passava al di fuori della cupola e sopra il tetto. La sistemazione della sala era stata lasciata alla sovrintendenza di Trippetta, ma per alcuni particolari ella era stata guidata dal giudizio più assennato del suo amico Nano. Fu per suo consiglio che in quell'occasione il lampadario fu rimosso. Gli sgocciolamenti della cera, che in una stagione così calda sarebbe stato assolutamente impossibile impedire, avrebbero certamente recato grave danno alle ricche vesti degli invitati, i quali, causa l'affollamento che indubbiamente vi sarebbe stato nel salone, non avrebbero certamente potuto starsene tutti quanti lontani dal centro, vale a dire scostati dal lampadario. Furono aggiunti in vari punti del salone, in angoli discreti, altri candelabri e nella mano destra di ciascuna delle cariatidi poste contro il muro, forse 50 o 60 nel complesso, vennero messe delle torce emananti un dolce profumo. Gli 8 orangutanghi, seguendo i consigli di Hop Frog, attesero pazientemente sino a mezzanotte, ora in cui la sala sarebbe stata completamente riempita dalla folla delle maschere, prima di fare il loro ingresso. Ma non appena l'orologio cessò di battere le ore, essi irruppero, o meglio rotolarono nel salone tutti insieme, e poiché l'impaccio delle catene li fece cadere quasi tutti, e tutti senza eccezione, inciamparono nell'entrare. L'emozione prodotta dalle maschere fu prodigiosa e riempì di giubilo il cuore del re. Come era stato preveduto, non pochi tra gli invitati immaginarono che quelle creature dall'aspetto feroce fossero in realtà degli animali di una specie ignota, se non proprio degli orangutanghi. Molte donne svennero dalla paura e se il re non avesse preso la precauzione di far togliere dalla sala ogni sorta di armi, forse il suo scherzo sarebbe stato espiato nel sangue. Comunque tutti accorsero verso le porte, ma il re aveva ordinato che queste venissero immediatamente chiuse al suo apparire e per suggerimento del nano le chiavi erano state consegnate a lui. Mentre la confusione era al colmo e ogni maschera si preoccupava soltanto della propria salvezza, perché in realtà l'incalzare della folla eccitata costituiva un pericolo effettivo, la catena da cui pendeva solitamente il lampadario e che era stata ritirata con la rimozione di questo cominciò a scendere piano piano, sino a che la sua cima uncinata giunse a 3 piedi dal suolo. Poco dopo, il re e i suoi 7 amici, dopo aver barcollato qua e là per la sala, si trovarono infine al suo centro e naturalmente a contatto immediato della catena. Nel frattempo il nano, che era sempre stato alle loro calcagna, incitandoli per mantenere vivo il tumulto, si impadronì della catena che li teneva legati, nel punto in cui le due parti, che attraversavano diametralmente il cerchio e ad angolo retto, si intersecavano. Poi, con la rapidità del baleno, vi inserì il gancio da cui era solito pendere il lampadario e un attimo dopo, mediante un intervento invisibile, la catena venne tirata tanto in su da mettere questo gancio fuori dalla portata e da trascinare come conseguenza inevitabile con sé gli orangutanghi strettamente legati insieme. Le maschere, frattanto, si erano un poco riavute dal loro spavento e, incominciando a considerare la cosa come uno scherzo ben congegnato, scoppiarono in una sonora risata, vedendo in che situazione critica si trovavano gli scimmioni.
Lasciateli a me,
prese ora a parlare Hop Frog, che la sua voce acuta riusciva facilmente a coprire il baccano.
Lasciateli a me, credo di conoscerli. Se soltanto riesco a guardarli bene da vicino, vi saprò subito dire chi sono.
E arrampicandosi sulle teste degli spettatori, non tardò a raggiungere la parete dove strappò una torcia dalla mano di una delle cariatidi. Ritornando quindi nel centro della stanza, balzò con agilità di una scimmia sulla testa del re e da lì si arrampicò su per la catena, tenendo bassa la torcia e scrutando il gruppo degli orangutanghi mentre seguitava a urlare.
Saprò ben presto dirvi chi sono.
Ed ecco che, mentre tutta l'assemblea, scimmioni compresi, si torceva dalle risa, il giullare emise ad un tratto un fischio acuto, al che la catena risalì violentemente di circa 30 piedi, trascinando con sé gli orangutanghi sgomenti e agitati e lasciandoli sospesi a mezz'aria tra il lucernaio e il pavimento. Hop Frog, sempre aggrappato alla catena, seguitava a conservare la sua distanza relativa rispetto alle 8 maschere e, come se nulla fosse, non cessava di spingere sempre più bassa la torcia verso di loro, quasi cercasse con fatica di scoprire chi fossero. La folla era rimasta talmente stupefatta di questa ascesa che si fece per circa un minuto un silenzio di morte. Questo fu interrotto soltanto da un rumore sommesso, aspro, stridente, simile a quello che già in precedenza aveva attirato l'attenzione del re e dei suoi consiglieri, allorché il tiranno aveva gettato il vino in faccia a Trippetta. ma ormai non era possibile ingannarsi sulla provenienza del rumore. Esso usciva dai denti a zanna del nano, che li digrignava e arrotava pur schiumando dalla bocca e guatando con un'espressione di furore maniaco i volti alzati del re e dei suoi 7 compagni.
Aha!
Proruppe infine il giullare infuriato.
Aha! Ecco che incomincio a capire chi è questa gente.
E fingendo di scrutare ancor più d'appresso le sembianze del re, avvicinò la torcia allo strato di lino che lo avviluppava e che istantaneamente divampò e arse come un sudario di fiamma viva. In meno di mezzo minuto tutti gli 8 orangutanghi bruciavano come zolfanelli tra gli urli della folla che, paralizzata dal terrore e impotente a recare ad essi il minimo aiuto, li fissava dal basso. Alla fine le fiamme, aumentando a un tratto di intensità, costrinsero il buffone ad arrampicarsi ancora più in alto sulla catena, per mettersi fuori dalla loro portata, e mentre egli faceva questo, la folla ricadde per un breve attimo in silenzio. Il nano colse questa occasione e parlò ancora una volta.
«Capisco ora chiaramente»,
disse,
«che razza di gente sono queste maschere. Si tratta di un grande re e dei suoi 7 consiglieri privati, un re che non si fa scrupolo di schiaffeggiare una ragazza indifesa, e i suoi 7 consiglieri che lo incitano all'oltraggio. In quanto a me, non sono che Hop Frog, il buffone, e questa è la mia ultima buffonata».
Dato l'alto potere di combustione sia del lino che del catrame che vi aderiva, il nano ebbe giusto il tempo di concludere il suo breve discorso, che già l'opera di vendetta era completata. Gli 8 cadaveri rimasero a penzolare dalle loro catene in una massa fetida, bruciacchiata, ributtante, irriconoscibile. Lo storpio gettò via la torcia, si arrampicò senza fretta fino al soffitto e scomparve attraverso il lucernaio. Tutti ritengono che Trippetta, di fazione sul tetto della sala, fosse stata complice del proprio amico in questa spaventosa vendetta e che insieme siano poi riusciti a porsi in salvo nel proprio paese, poiché né l'uno né l'altro furono mai più veduti.